Oggi è sabato 13 aprile 2024, un salutone a tutti da parte di Stereo Tubaldi, diamo subito un'occhiata alle notizie online e quindi partiamo dal nostro sito. C'è una notizia che va subito data perché non ci sono tante poi altre notizie oggi da riferirvi, non è successo un granché ieri. Allora, intanto c'è la questione della campagna elettorale che si sta sempre più movimentando, no? Li sentite anche dai nostri spot, ci sono diversi appuntamenti, presentazioni di liste, domani ci sarà poi quella dell'inaugurazione della sede di Emanuele Pepa, candidato del centrodestra. Dalle 17 alle 20 si farà festa in corso Cavour, dove è posta questa sede. No, perché? Perché parto da qui? Perché nella giornata di giovedì sera io mi sono perso un incontro di quartiere, quello di Fontenoce, che è stato presso il centro Mazzoni veramente affollato di gente che ha partecipato, e fra i partecipanti c'era anche Stefano Clementoni, che a un certo momento ha rotto il ghiaccio, nel senso, dopo la presentazione di Pepa è intervenuto lui, ha parlato per diversi minuti, interrotto anche da applausi, perché quello che diceva veniva condiviso, e ha detto: dobbiamo vincere al primo turno, riferito a Pepa. Quindi Stefano Clementoni ha colto questa occasione di questo incontro per dichiarare il proprio voto, il proprio appoggio, ed è cosa importante perché significa che almeno un componente della famiglia Clementoni, che gestisce un ramo di questa azienda, soprattutto quello della sede in Asia, che si pronuncia a favore di questa candidatura di Emanuele Pepa. Però sappiamo pure che se gli altri suoi fratelli e sorella non si sono pronunciati pubblicamente come ha fatto lui, da notizie che abbiamo appreso sembra che appunto abbiano comunque già deciso su quale candidato puntare, appunto su Emanuele Pepa. Non vorrei allargarmi troppo, però da quello che si dice c'è questo schieramento che è stato poi ufficializzato, almeno per quanto riguarda Stefano Clementoni, nella serata di giovedì sera. Andiamo avanti perché ci abbiamo anche la notizia che nella giornata di domani c'è questa iniziativa della passeggiata, che l'anno scorso ha riscosso anche parecchio successo, con un buon numero di partecipanti, e si è arrivati alla seconda edizione di che cosa? Di Svicolando Recanati, Svicolanzi Recanati. È una passeggiata che parte dall'ospedale, anzi che parte da Villa Coloredo Melz e poi prosegue sino all'ospedale cittadino. Questo avverrà appunto nella giornata di domani. Un'iniziativa che è patrocinata dal Comune di Recanati e organizzata dalla Consulta della Solidarietà. E poi ci sono anche altre associazioni che hanno aderito a questa iniziativa. C'è l'invito di Antonio Bravi a partecipare a questa passeggiata. Dice: siamo certi che anche quest'anno l'amministrazione sarà un bellissimo momento di incontro. Il tema di quest'anno è la cura, ha spiegato la Presidente della Consulta Elisabetta Bernacchini. Il ritrovo è previsto proprio sul piazzale in cui ha sede il principale luogo della cura, quindi si parte dall'ospedale Santa Lucia di Recanati e ora a Casa della Comunità. La passeggiata poi proseguirà verso la Chiesa dei Cappuccini, luogo di accoglienza e di cura per lo spirito, per dirigersi poi verso la Piazzola del Sabato del Villaggio, una successiva sosta prevista a Piazzale San Vito, dove con cura si accolgono le bambine e bambini nelle scuole primarie e secondarie, curando la mente. Si entrerà poi nel giardino della Fondazione Ircer Assunta, che si occupa della cura degli anziani. La passeggiata, che vedrà nelle varie tappe interventi e letture da parte delle associazioni presenti, si concluderà in piazza Giacomo Lopardi con il saluto delle autorità comunali. E questo è un po' quello che avevo da dirvi su questa notizia. Andiamo a Porto Recanati, perché dopo la sentenza del Tribunale che dà torto a due croci cittadine, quella azzurra e bianca, che non vogliono lasciare la sede di via Argentina, interviene su questo Michele Tetta con un comunicato in cui dice: noi comunque da qui non ci muoviamo, dice, siamo davvero amareggiati ma non per la sentenza, andremo comunque avanti per le vie legali, perché la sentenza ha detto che devono sgomberare, anzi l'hanno anche condannati a pagare una somma di 3.000 euro comprensive delle spese legali che il comune ha sostenuto. Dice: ci siamo ormai stancati di ripetere che l'amministrazione dovrebbe stare dalla parte delle associazioni come la nostra, che è sempre stata al servizio della comunità, e non volevamo solo un contratto temporaneo che ci permettesse di iniziare a lavorare e poi ci saremmo trasferiti in altri locali. Di una cosa siamo comunque convinti: noi non ci fermeremo ora, il 15 maggio non lasceremo il locale e andremo avanti. È una sfida naturalmente quella che lancia Pepa, lancia poi Teresa Montali e lancia Monachesi Mauro. E questo è quanto. Adesso proseguiamo con il sito di Radio R, perché abbiamo anche la notizia che riguarda dell'Atari, perché voi sapete che stanno arrivando le cartelle, diciamo così, per il pagamento da parte del comune. Tre sono le rate, le prime due sono degli acconti e dovranno, la prima essere pagata entro il 29 aprile, la seconda entro il 5 agosto, la terza 4 dicembre sempre di quest'anno sarà un conguaglio più pesante di quello degli anni passati, perché per una cattiva gestione del problema di scarica pubblica e per i tanti comitati per il no, che dicono sempre no a tutto, anche al fatto che se il sole sorge al mattino loro hanno da ridire, perché dicono che naturalmente tutto questo contribuisce al riscaldamento globale e quindi se potessero fermerebbero anche il sole, come fece nella famosa racconto biblico Giosuè, che chiese al Signore appunto di fermare il sole per completare la sua impresa. Ecco, non avendo individuato un sito idoneo, noi siamo costretti a portare per i rifiuti in discariche fuori provincia pagando una barca di soldi. Ma chi gliene frega ai politici se noi dobbiamo pagare una barca di soldi? È vero che sono costretti anche loro a pagare di più la Tari, ma la pagano volentieri se questo serve loro per non disturbare i comitati o per presentarsi con un biglietto e un'immagine elettorale, dice: vedete, noi siamo contro l'ubicazione delle discariche sopra il colle dell'infinito. Le cazzate in mano. La realtà è che i cittadini saranno costretti a pagare loro malgrado più tari per la loro insipienza, non dei cittadini, dei politici, per la loro incapacità di non avere individuato ancora una discarica pubblica. L'ho detto mille volte, Cingoli ha dato a disposizione invece del proprio terreno, anni addietro, ci ha guadagnato una barca di soldi perché è stato sempre indennizzato il comune e con quei soldi ci ha arricchito l'immagine e le attrattive per il comune di Cingoli, che rimane sempre il balcone delle Marche, non è che la discarica l'ha declassato. Anche perché non si sa neanche dove sta la discarica, per dire, quindi non si vede neanche. Bene, detto questo della Tari, noi andiamo adesso a Cronache e Maceratesi, vediamo che cosa ci dice, vediamo, eccola qua: mangiano pesce, bevono tre bottiglie di vino, però non vogliono pagare, sono stati denunciati. Questo è successo a Civitanova, due uomini ieri hanno pranzato al ristorante Oasi, il conto era di 170 euro, la titolare ha chiamato la polizia, dovranno rispondere di ubriachezza, molesta e insolvenza. Gente proprio. Ferie e permessi solo per chiusura aziendale, scatta la protesta alla GSG, titolare un errore nella circolare. Che cosa è successo? è successo che c'è una manifestazione ad un ambiente di protesta di ieri con tanto di bandiere rosse alla CGIL, dice prima tanta tensione, poi la rassicurazione aziendale e il clima che si rasserena. Ore frenetiche per i lavoratori della GSG di Appignano a seguito di una comunicazione ricevuta che prevedeva uno stop a ferie e permessi che sarebbero stati concessi ai lavoratori solo in occasione dei periodi di chiusura dell'azienda, salvo casi di somma urgenza non meglio specificati, e l'invito a trovarsi un altro posto di lavoro per coloro i quali invece hanno esigenze diverse. È la email arrivata ai lavoratori della GSG Mobili che ha fatto scoppiare la protesta con la proclamazione immediatamente lo sciopero con un presidio organizzato nel pomeriggio dai sindacati davanti alla sede produttiva di Via Verdi per contestare questa decisione univoca presa da vertice aziendale e calata improvvisamente sui lavoratori. Un presidio che però è durato lo spazio di poche ore in quanto a seguito di un contatto diretto avvenuto tra la proprietà, i sindacati e le RSU aziendali a prevalere stato di buonsenso e le ragioni che con la famiglia Miccini che ha fatto dietro fronte in merito al contenuto delle mail inviate ai dipendenti, ripristinato corrette relazioni sindacali e quindi annullando di fatto quanto scritto poche ore prima. Però a me mi sembra che generalmente c'erano delle ferie estive che venivano programmate dall'azienda in concomitanza della chiusura dell'azienda stessa, no? Quando sempre nel periodo agostano le aziende magari rallentano la produzione o chiudono addirittura la produzione, se il loro tipo di prodotto che fanno, che sfornano glielo consente, era il periodo in cui andavano tutti in ferie. Quando la Fiat chiudeva nel periodo di agosto per 2-3 settimane erano le ferie che la Fiat concedeva ai lavoratori nel periodo di chiusura, non ci vedo niente di particolare. Molto in mente si è spinto un po' troppo in là la GSG in fatto di diritti sindacali, se vede, se poi ha fatto dietro fronte. Macerata, 208 scalini più su, riapre la torre civica, venite, c'è un panorama mozzafiato. E vabbè, questa Macerata. Accoltellato mentre addestri i cani, un 42enne portato in ospedale. Oh, qui accoltellamenti ogni giorno. Sta di fatto che qui dice vado ad addestrare i cani su un tema, no, questa è vecchia di notizia, quindi supera un... cioè va a finire una proprietà privata, il proprietario di quello, un 63enne, gli infligge dopo una lite una coltellata. Va in bici, camion lo investe, donna portata a Torrette, questo è successo a Morovalle, dove si dice che una donna è stata investita da un camion mentre percorre con la bici la provinciale 485 Morovalle. E l'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di ieri, immediati soccorsi, vabbè, si dice così, il veicolo è arrivato sul posto e la donna è stata trasportata all'ospedale di Torretta ad Ancona. Cioè, fosse una volta che uno dicesse no, i soccorsi sono arrivati in ritardo, no, perché dopo chi lo scrive non riceverà mai più notizie tramite telefonate né dal 118 né da quant'altro. Per cui non sapremo mai se effettivamente i soccorsi sono stati immediati e tempestivi oppure meno. Neurologa stroncata da una malattia, soli 48 anni, si tratta di Isabella Paolini, dottoressa all'ospedale Murri, cioè di Fermo, e moglie dell'ortopedico civitanovese Federico Fofi. Lascia due figli, il funerale è stato celebrato ieri alle 15.30, ma la morte molto probabilmente è stata causata da una malattia incurabile che nel tempo l'ha debilitata e portata a morte. Mamma mia, giovani vite, 48 anni. Andiamo ai lavori in superstrada, il cronoprogramma dalla costa all'entroterra, sono diversi punti interessanti da cantieri, Confartigianato dice continueremo a sollecitare l'ANAS affinché la comunità venga con sempre maggiore attenzione aggiornata circa le manutenzioni in corso e il programma di queste manutenzioni. Ed è giusto. A Coridone invece rapina in una sala giochi, spinge la commessa e le ruba il marsupio. Denunciato un 34enne, nei guai un uomo residente nell'entroterra maceratese, i carabinieri sono risaliti al veicolo che ha usato nella tarda serata dello scorso 29 marzo, visionando le immagini della videosorveglianza presenti nella zona. Io mi fermo qui per quanto riguarda cronache maceratesi Vado a dare un'occhiata adesso anche a Cronache di Ancona prima di chiudere, vediamo se ci sono notizie vicino a casa nostra. Tutte provengono da Ancona, quindi non ci sono grandi notizie, anche se la cronaca non manca naturalmente. Si parla, eccola qui, si parla che ad Ancona i residenti segnalano rumori molesti e forti esalazioni di carburante, scoperta l'officina abusiva, ma questo l'abbiamo già detto ieri. Poi abbiamo minacce, insulti e percosse nei confronti della moglie, braccialetto elettronico per un 67enne. Le indagini sono state svolte dai poliziotti e squadra mobile coordinate dalla procura dorica. L'uomo dovrà mantenere una distanza di 500 metri dalla donna. E una notizia curiosa, con questa chiudiamo veramente: frattura composta al femore. Dice, vabbè, che notizia è? Beh, 102 anni, è stata operata, presto tornerà a camminare. Dice, dopo Valentino Rossi e Francesco Bagnaia, il nuovo intervento chirurgico di visione, ortopedia e traumatologia diretta da Raffaele Pascarella è stato eseguito con successo su una campionessa di longevità, appunto una donna che ha 102 anni. Ma è meglio così, perché una volta si diceva che una frattura poteva provocare direttamente, decretava quasi la morte se la frattura interveniva in una persona anziana. Questa c'è 102 anni, presto tornerà a camminare. Abbiamo fatto progressi anche nel campo della chirurgia ortopedica. Grazie a tutti, una buona giornata a tutti, un buon weekend. Noi ci risentiamo per questo appuntamento alle 6.45 di lunedì, ma poi più tardi alle 8.30 la rassegna stampa dei giornali locali, la stessa rassegna stampa domani domenica a iniziare alle 9.50. Ciao ciao a tutti!